affrontando il tema della solitudine, non si poteva non tenere conto anche di una esperienza che qualche volta le persone che sono in situazione di fragilità vivono, e cioè la solitudine nella quale Dio ci lascerebbe. Il tema che abbiamo scelto per l'incontro di questa sera attiene precisamente a questa possibile esperienza. Prendo avvio da lontano. Il nostro ingresso nel mondo, la modalità secondo la quale noi siamo posti nell'esistenza, struttura in forma permanente le nostre attese. Nessuno di noi è venuto al mondo da solo. Tutti siamo stati posti nel mondo. E siamo continuamente, proprio per questo, alla ricerca di essere fatti vivere. Siccome la nostra esistenza è cominciata perché qualcuno ci ha fatto vivere, noi siamo continuamente alla ricerca di rivivere questa esperienza originaria. Come si può provare un'affermazione di questo genere? Siamo tutti alla ricerca di relazioni gratificanti. E questa ricerca si evidenzia soprattutto nei momenti di fragilità, quando si ha la percezione che la vita ci sfugga in qualche modo. Noi tante volte, quando riflettiamo sulla condizione sociale che sta davanti agli occhi di tutti, notiamo che le relazioni, anche quelle che sembravano originariamente più solide, tendono a consumarsi. Le persone percepiscono che la relazione con la quale hanno incominciato a percepire una pienezza di vita non corrisponde più al desiderio, e allora vanno alla ricerca di altre relazioni che almeno nell'immaginario dovrebbero dare qualche cosa di più. Su questo sfondo, che notiamo bene, non appartiene solo al nostro tempo, appartiene strutturalmente alle persone umane, fin da quando l'Homo sapiens è apparso sulla Terra. Su questo sfondo si pone anche la ricerca religiosa, che trova la sua radice nell'esperienza del limite. Quando ci si accorge che non c'è un sostegno adeguato alla propria esistenza, quando ci si accorge che la vita tende verso la sua conclusione, che questo sia un dato di fatto verificabile oppure percepito dalle persone non è determinante, si va alla ricerca di un supporto più grande. La ricerca religiosa delle persone umane in che cosa consiste? Notiamo bene, lo possiamo osservare fenomenologicamente in tutta la storia dell'umanità. Gli esseri umani hanno percepito, non inventato, hanno percepito che di fronte alle minacce dell'esistenza c'è qualcuno più grande degli umani che è in grado di sorreggere. E lo è perché c'è la consapevolezza, che si sviluppa in varie forme, di aver preso origine da quella realtà trascendente. Per stabilire un parallelo, a volte alcune persone nella situazione di minaccia che sperimentano escono con l'espressione «Oh mamma!». Perché proprio «Oh mamma?». Perché la mamma è il grembo dal quale si è nati. E questa parola costituisce, al di là del ragionamento che si realizzi, costituisce un antidoto alla minaccia di scomparire che si presenta. Gli esseri umani hanno percepito che la loro esistenza non derivava soltanto dalla madre e dal padre, derivava da una realtà più grande, la realtà trascendente, appunto, che si chiami Dio, che si chiami Allah, che si chiami Yahweh, i nomi sono successivi, dipendono da una cultura nella quale l'esperienza umana si pone. Ma questo riferimento viene messo in dubbio proprio nei momenti nei quali le difficoltà della vita sembrano indominabili. Se si percepisce che c'è una realtà trascendente che mi ha posto nel mondo e quindi è in grado di reggere di fronte a tutti gli urti della vita, perché nella situazione che io sto vivendo questa realtà trascendente non interviene? Perché mi lascia sola, mi lascio solo? Si noti bene, l'interrogativo ha la sua plausibilità, deriva dalla percezione che noi abbiamo del dover essere di questa realtà trascendente. Prendo sempre in parallelo, in forma esemplificativa, quello che avviene nella relazione con la madre. La bambina, il bambino, che hanno paura, chiamano la mamma è lì, e che cosa dicono? Ho paura. Continuano ad avere paura benché ci sia la presenza rassicurante della mamma, perché la paura è più grande della percezione della presenza salvante. L'interrogativo, ma perché usiamo la parola Dio? Dio non interviene, perché Dio mi lascia solo? Notiamo bene che questo interrogativo risuona più volte nella Bibbia. Noi a volte immaginiamo che la Bibbia dia tutte le risposte. La Bibbia ci offre anche gli interrogativi. Vi leggo qualche passaggio, soprattutto dei Salmi, cioè della preghiera che Israele utilizzava e che ancora oggi i credenti ebrei e cristiani utilizzano. Perché? Perché in queste espressioni, faccio selezione di alcune ovviamente, si dà voce a una esperienza che corrisponde ad alcune nostre esperienze. Prendo il Salmo 22. Non lo leggo tutto perché è piuttosto lungo. Leggo alcuni versetti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore e lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. È la descrizione di una esperienza di abbandono. E notiamo bene il passaggio che vi ho letto. Io ho sentito dire quello che tu hai fatto, ma adesso io in questa situazione non trovo riscontro a quello che ho sentito dire di te. Anzi, proprio quello che ho sentito è in contraddizione rispetto a quello che io percepisco. L'esperienza dell'abbandono si trasforma in una richiesta di rendersi presente. Fatti vicino. E se io percepisco che uno si è allontanato, è chiaro che io mi trovo in una situazione di angoscia se non riesco a dominare la situazione. Cos'è l'angoscia, infatti? È il sentimento che nasce nella persona quando si accorge di essere in un vicolo senza uscita. E in quelle situazioni il desiderio quale sarebbe? Che ci sia qualcuno che mi tiri fuori. Ma se questo qualcuno è lontano, proprio mentre io avrei bisogno, l'angoscia si accresce. È una specie di avvilupparsi dell'angoscia su se stessi. Notiamo bene, la lontananza di cui si parla non è la lontananza di una persona qualsiasi, è la lontananza di colui, come dicevo, che ha mostrato la sua potenza nel passato. Tu abiti la santa dimora, in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Ma io adesso posso raccontarmi tutto quello che vogliono, ma io adesso non sono più nella condizione nella quale si trovano coloro che mi hanno raccontato queste cose. L'angoscia si trasforma in grido. E il grido però suppone che ci sia qualcuno che ascolta. Ma se non si vede che c'è l'intervento, il grido diventa esso stesso fonte di delusione e quindi accresce l'angoscia. Anche perché in alcune situazioni, proprio quando si avrebbe bisogno di relazioni che sorreggono, ci si accorge che gli amici scappano. Notiamo bene che è un'esperienza che si vive in tante circostanze. Se io sono preso da una malattia piuttosto pesante, il numero degli amici che mi si avvicina si assottiglia notevolmente. Ma perché? Perché hanno paura. E invece di sorreggermi, mi fanno sentire ancora più solo. Notate bene, lo riscontriamo anche questo in un salmo, anche qui esemplificativamente, il Salmo 38. Amici e conoscenti si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. E ancora nel Salmo 31, questo a dire che sono esperienze abbastanza comuni, sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti, chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un rifiuto. È l'esperienza che Giobbe vive. Interessante, i tre amici di Giobbe sono andati per consolarlo. E poi ci si accorge che, anziché consolarlo, lo accusano. E Giobbe arriva ad esprimere il disagio che sperimenta, esprime l'esperienza che sta vivendo, facendo riferimento a tutta la rete che si era costruita nella sua famiglia. Capitolo 19 del libro di Giobbe. Insieme sono accorse le sue spiere, si sono spianata la strada contro di me. Hanno posto l'assedio intorno alla mia tenda. I miei fratelli si sono allontanati da me, persino gli amici mi si sono fatti stranieri. Scomparsi sono vicini e conoscenti. Mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Da estraneo mi trattano le mie ancelle. Un forestiero sono ai loro occhi. Chiamo il mio servo ed egli non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato è ripugnante per mia moglie e faccio schifo ai figli di mia madre. Anche i monelli hanno ribrezzo di me. Se tento d'alzarmi, mi danno la baia. Mi hanno in orrore tutti i miei confidenti. Quelli che amavo si rivoltano contro di me. Notiamo bene, non c'è descrizione più efficace della solitudine dentro la quale ci si viene a trovare. Ma se il salmista continua a protestare contro Dio perché si è allontanato, vuol dire che riconosce che c'è almeno un referente. Per intenderci, quando si litiga con qualcuno, vuol dire che una qualche relazione permane. Quando ci si ignora, non si litiga neanche più, allora vuol dire che la relazione è stata interrotta. Va bene, si invoca Dio, gli si dice: ma perché stai lontano? Ma ci si accorge che Dio non interviene. E se non interviene, vuol dire che contraddice la sua identità di fonte della vita. Se lui sta all'origine della mia esistenza, nel momento nel quale io sperimento estrema fragilità, se lui non interviene, allora io metto in discussione la sua presenza. C'è una contraddizione. L'interrogativo si fa più acuto. E notiamo bene che molto dell'ateismo contemporaneo, non dico quello che dipende dalla tecnica, ma quello che dipende dall'esperienza del dolore viene da qui. A metà del secolo scorso aveva fatto scuola una parabola trovata dal filosofo, uno degli esponenti della filosofia del linguaggio, che è Anthony Flew. Racconta di due esploratori che un certo giorno si trovano davanti a una radura dentro la quale c'è un giardino ben coltivato. Uno dei due comincia a dire: se c'è un giardino ben coltivato vuol dire che c'è un giardiniere. E l'altro gli dice: no, non c'è assolutamente alcun giardiniere. Discutono e mettono in atto alcune prove, ma non appare nessun giardiniere. E colui che ha dichiarato esserci un giardiniere dice: ma deve essere un giardiniere invisibile, impalpabile, inodore. E quell'altro gli dice: ma un giardiniere come lo descrivi tu? In che cosa si differenzia da nessun giardiniere? Sembrerebbe una bella favoletta, ma Flew la utilizza facendo riferimento a una esperienza drammatica di un ragazzo di 14 anni che ha un cancro alla gola. E Flew dice: il padre terreno di questo ragazzo si dà da fare per trovare il modo di far guarire questo figlio. Il padre che voi chiamate Padre Celeste, dov'è? E voi dite che l'amore di Dio è un amore diverso, ma l'amore del Padre si coglie concretamente. E l'amore di Dio dov'è che si manifesta? Notiamo bene che gli avvenimenti che stanno segnando l'umanità dentro la quale noi viviamo pongono questo interrogativo. Molte persone si domandano: ma dov'è Dio? E perché non interviene? Notate bene, la questione è più difficile per i credenti che non per il non credente. Perché i credenti suppongono che Dio potrebbe e quindi dovrebbe intervenire. E qui arriva lo snodo. Che cosa ci si aspetta da Dio? Il problema attiene all'immagine che si ha di Dio. Quando incontro qualche ateo o qualche atea, domando: ma sei sicuro di negare Dio? Anziché l'immagine che tu ti sei fatto di Dio. Perché la realtà di Dio non corrisponde con l'immagine che ci si fa di Lui. Come del resto avviene nelle relazioni tra persone. Molte volte noi ci facciamo un'immagine della persona, poi quando ci accorgiamo che l'immagine non corrisponde più a quello che noi avevamo costruito, basta, quella persona non conta più. Ma in realtà non è quella persona che non conta più. Perché la persona non l'ha incontrata, tu ti sei rapportato con l'immagine della persona. Facevo riferimento prima a Giobbe. Il libro di Giobbe non è un libro sul dolore, come molte volte si pensa. Certo, c'è l'occasione del dolore, ma il libro di Giobbe è un libro su un itinerario per destrutturare l'immagine che ci si è costruiti da Dio, di Dio, per arrivare a riconoscere Dio effettivamente così com'è. Che immagine aveva Giobbe di Dio? Notate bene, quella più normale che abbiamo anche noi. E cioè, Dio deve favorire i buoni e punire i malvagi. E Giobbe che cosa dice? Ma io non ho fatto niente. Ma allora perché mi capita questo? Notate bene che si coglie molte volte sulla bocca delle persone: ma che male ho fatto io a Dio? E si enumerano tutti gli atti buoni, santi, che si sono compiuti, per aspettarsi che Dio li riconosca. E il riconoscimento di Dio in che cosa dovrebbe consistere? Nel non farmi soffrire. Ma se io sono stato buono e Dio mi fa soffrire, allora Dio è ingiusto. Questo è il modo di procedere di Giobbe. Fino a quando Giobbe si trova di fronte a Dio che gli si manifesta e Dio gli dice: dov'eri tu quando succedeva questo, quest'altro, quest'altro? E Dio dice a Giobbe: tu vorresti insegnarmi. Io ti faccio delle domande e tu rispondimi. E Giobbe alla fine che cosa arriva a dire? Sono stato stolto e mi metto la mano alla bocca. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi hanno visto il tuo volto. Vi leggo le parole del libro, che sono più efficaci di quelle che io ho ripetuto. Siamo alla fine del libro di Giobbe, dopo che Dio si è presentato nella sua maestà. Giobbe, rivolto al Signore, disse: ecco, sono ben meschino che ti posso rispondere. Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza avere scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò. Io ti interrogherò e tu istruisci. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. L'itinerario di Giobbe è l'itinerario di purificazione della fede, che vuol dire cambiare l'immagine di Dio. L'occasione qual è? È quella della esperienza del dolore. Alla fine Giobbe si mette la mano alla bocca. E quando si mette la mano alla bocca, che cosa si vuol dire? Che si tace. E quand'è che si tace? Quando ci si accorge di essere di fronte a qualche cosa di troppo grande. La parola per dire qualcosa di troppo grande è mistero. Quando noi usiamo la parola mistero, intendiamo qualcosa di oscuro. In verità, mistero indica qualcosa di troppo grande per la luminosità che porta con sé. Faccio un esempio che potrà apparire banale. perché noi non possiamo guardare il sole? Il sole è luminoso o è oscuro? Non lo possiamo guardare perché è troppo luminoso per i nostri occhi. Il mistero è una realtà troppo grande perché noi possiamo rinchiuderla dentro le nostre misure. Questo è l'itinerario di Giobbe. E stare di fronte al mistero comporta consapevolezza dell'eccedenza della realtà in generale e di Dio in particolare rispetto ai parametri che usiamo in genere per conoscere la realtà. E quindi consapevolezza del proprio limite. Tutti noi, quando leggiamo la realtà, supponiamo che le misure che utilizziamo siano adeguate. E ci si accorge che la realtà è più ampia e eccedente le misure che noi utilizziamo. E sapete molto bene che il metodo scientifico procede per modelli. Cioè le esperienze, le osservazioni finora vissute mi portano a dire la realtà è questa. E poi ci si accorge che il modello che si era utilizzato è troppo piccolo rispetto alla realtà. Sarebbe interessante a questo riguardo che noi ci domandassimo cos'è la materia. E ciascuno di noi pensa alla materia come questo tavolo, qualcosa che è toccabile. Se voi domandate a un fisico cos'è la materia, vi dirà che non è quello che noi pensiamo. Interessante, nel 2023 mi pare, è uscito un libro di Giulio Tomelli, che è un fisico che lavora al CERN di Ginevra, uno di quelli che ha coordinato la verifica del bosone di Higgs. Higgs aveva teorizzato la presenza del bosone. Tonelli ha coordinato, mi pare, 120 laboratori diffusi nel mondo e è arrivato a dire che il bosone esiste. Ebbene, in questo libro Tonelli dice: noi non sappiamo cos'è la materia. Questo è il modo di procedere. Noi spiriti piccoli tante volte riteniamo che quello che vediamo, quello che abbiamo pensato, sia la realtà. In verità è quello che della realtà noi riusciamo a integrare dentro il modello che ci siamo costruiti. Ho fatto questo esempio perché questo ci aiuta anche a domandarci. Quando ci sentiamo abbandonati da Dio, quando arriviamo a domandarci perché Dio ci lascia soli, dovremmo domandarci anzitutto: ma qual è l'immagine di Dio che io ho? Tendenzialmente noi abbiamo l'immagine di Dio come dell'Onnipotente. Lo recitiamo nel Credo quando andiamo a messa. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ma cosa vuol dire onnipotente? In genere, quando noi pensiamo all'onnipotenza di Dio, la pensiamo come finalizzata al nostro benessere. Dio è onnipotente perché? Perché mi fa il miracolo che io aspettavo. Se non mi fa il miracolo, allora non è onnipotente. Che è quanto dire: tutto è centrato su di noi. ma Dio potrebbe non rendere fragile la natura umana? Proviamo a immaginarci. Se Dio è onnipotente e io sono ammalato, l'altro è ammalato, l'altro è ammalato, tutti sono malati, tutti dovrebbero guarire e quindi non morire più. Dio sarebbe onnipotente perché ci impedisce di morire. Ma saremmo ancora umani? Le nostre cellule come dovrebbero essere per non morire, per non ammalarsi? Va tenuto presente che la percezione che noi abbiamo della realtà non coincide con la realtà. Noi possiamo capire il motivo, abbiamo un'idea di natura umana compiuta, perfetta, che non dovrebbe mai ammalarsi. E quindi la natura umana dovrebbe vivere in eterno. Quanti saremmo sulla terra e come faremmo a starci? Noi percepiamo solitudine in rapporto a Dio quando, diciamo, Lui non si fa sentire. È Lui che non si fa sentire o siamo noi che non lo sentiamo? E Dio dovrebbe sempre realizzare quello che noi ci attendiamo da Lui? E voi sapete che non molti secoli fa, quando c'erano le guerre, Dio doveva stare dalla parte di qualcuno. Ciascuno invocava Dio perché rendesse la sua nazione vincitrice. Ma allora Dio è il Dio di qualcuno, di quelli che vincono la guerra, e gli altri, che pure hanno invocato Dio e sono rimasti sconfitti, che Dio era il loro, era ancora lo stesso Dio dei vincitori? Cosa portavano sulle cinture le SS? Gott mit uns. Dio con noi. Chi avrebbe il coraggio di dire che Dio era con le SS? Sono interrogativi che ci aiutano a destrutturare l'immagine di Dio che noi ci costruiamo. Però resta l'interrogativo: che cosa si può fare quando noi ci accorgiamo di percepire l'assenza di Dio? Primo passo, direi, è coraggio di dire le nostre paure senza vergognarci. Questo coraggio denota fiducia che qualcuno ci ascolti. I salmi protestano contro Dio, ma finché si protesta vuol dire che si riconosce che c'è un interlocutore. Ma questo è solo il primo passo. Il passo compiuto è affidarsi al mistero, che è quanto dire consegnarsi. Questa è l'esperienza della fede, che notiamo bene non coincide con il non sapere, bensì con la consapevolezza che non tutto della vita può essere costretto entro i limiti di ciò che abbiamo già conosciuto, sperimentato. se voleste vedere come si compie questo itinerario, mi faccio spot pubblicitario, c'è questo libretto, Perché Dio ci lascia soffrire, che descrive quali sono i passi da compiere per arrivare a consegnarsi al mistero. La consegna permette di sentire di essere sorretti. Notiamo bene, non di risolvere la questione, di sentirci sorretti dentro la situazione. Si è valicata la distanza tra la percezione di assenza abbandono e si avverte la presenza, ma non nella forma immaginata, che è quanto dire si è ricondotti al proprio limite e quindi alla grandezza del mistero. La percezione di essere lasciati soli diventa allora una opportunità, non solo come tentazione. Quando noi preghiamo il Padre nostro diciamo non esporci alla tentazione o non abbandonarci nella tentazione. Qual è la tentazione? È quella di venir meno nella relazione con Dio. La situazione di prova è una opportunità per arrivare a trasformare l'immagine di Dio che ci siamo costruiti. Ma la condizione per poter arrivare a questo è la fedeltà a se stessi, e cioè all'impegno che ci si è assunti di vivere la relazione con Dio. A questo riguardo vi cito un brevissimo passaggio di un racconto che è toccante nel senso più profondo del termine. L'autore di questo racconto immagina che nell'assedio di Varsavia, durante la Seconda Guerra Mondiale, muoiono tutti, resta un ebreo che consegna in una bottiglia il suo testamento. E il racconto è il testamento. L'autore del racconto immagina di aver trovato questo testamento nella bottiglia e quell'ebreo, prima di morire, tra le altre cose, scrive: muoio tranquillo, ma non appagato, colpito, ma non asservito, amareggiato, ma non deluso, credente, ma non supplice, colmo d'amore per Dio, ma senza rispondergli ciecamente, amen. Notate bene, colmo d'amore per Dio, ma senza dirgli completamente amen. Il mio Rebbe, cioè il mio maestro, soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era fuggito con la moglie e il figlio all'Inquisizione spagnola e con una piccola barca sul mare in tempesta aveva raggiunto un'isoletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò suo figlio in mare. Solo e derelitto, nudo e scalzo, stremato dalle tempeste e atterrito dai tuoni e dai fulmini, con i capelli arruffati e le mani tese a Dio, l'ebreo proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa e deserta e si rivolse al suo creatore con queste parole: Dio di Israele, sono fuggito qui per poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo nome. tu però fai di tutto perché io non creda in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire a allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che di più prezioso e caro possiedo al mondo. Mi puoi torturare a morte. Io crederò sempre in te. Sempre ti amerò. Sempre, sfidando la tua stessa volontà. E queste sono anche le mie ultime parole per te, mio Dio, colmo dire. Non ti servirà a nulla. Hai fatto di tutto perché non avessi più fiducia in te, perché non credessi più in te. Io invece muoio così come sono vissuto, pervaso di un'incrollabile fede in te. Sia lodato in eterno il Dio dei morti, il Dio della vendetta, della verità e della giustizia, che presto mostrerà di nuovo il suo volto al mondo e ne scuoterà le fondamenta con la sua voce onnipotente. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Nella tua mano, Signore, affido il mio spirito. Ma se però è così, Dio a che cosa serve? La questione sorge dalla considerazione di partenza. A Dio ci si rivolge a partire dal proprio limite. Questo non può essere tolto. Gli umani sono codeterminati dalla natura. Volgersi a Lui non può essere per evitare la morte, bensì per sperare nella vittoria finale sulla morte. Se si mantiene la relazione con Lui, si attraversa anche la morte, nella certa speranza che la morte non è l'ultima parola sull'esistenza. Grazie.